Bene, siamo tornati, Lucio in studio.
Ciao,
buon
Marco,
pomeriggio.
Rieccoci.
Buon pomeriggio a Lucio Marinucci e Marco Piccari. Allora, ben trovati ancora alla puntata di Maracanà. Allora, abbiamo in collegamento con noi, vado subito a dare il buon pomeriggio a Filippo Galli. Ciao Filippo, ben trovato.
Ciao,
grazie.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao,
a voi.
Buon pomeriggio.
A voi. Ciao, ciao a tutti. Ciao,
c'è ragazzi. Anche Guido De Carolis con noi. Ciao Guido.
Ciao Guido.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
quanti.
Buon pomeriggio.
Allora, approfitto subito della presenza di Filippo, che so che può stare qualche minuto con noi, quindi veramente vado subito sull'argomento un po'.
Grazie,
no,
grazie.
Ma figurati, ma ci mancherebbe. Intanto grazie come sempre che ci dai la tua disponibilità. Senti Filippo, al volo ti chiedo, anzi faccio partire Lucio con la statistica che abbiamo fatto, così gli facciamo la domanda sul Milan un attimo, no? Vai.
Sì, su questa appunto statistica, perché il Milan non perde, lo ricordiamo, in campionato dal 23 di agosto, sono 22 risultati utili consecutivi, in questo parziale 37 gol fatti, appena 15 subiti, è una squadra che continua a viaggiare su ottime medie, l'abbiamo detto anche prima, alla 23esima giornata il Milan non aveva 50 punti dal 2003-2004, quindi da più di 20 anni dal Milan di Ancelotti, e la domanda che ci ponevamo e che quindi volevamo porre anche a voi, Filippo, parto da te, è... se il Milan deve guardare più avanti verso l'Inter o deve ancora continuare a guardarsi dietro, come effettivamente ha detto Allegri in conferenza stampa dopo la partita?
Allora, beh, innanzitutto insomma è sotto gli occhi di tutti, no, il fatto che questo Milan quest'anno, in questa stagione, possa, io lo ripeto sempre, vincere contro chiunque. L'anno scorso invece ai noi
di questi tempi aveva 15 punti in meno il Milan.
Sì, conduzioni che abbiamo avuto dal punto di vista tecnico, ma poi anche certamente anche per altri problemi interni alla società, eccetera, si poteva perdere contro tutti. Questo percorso fatto, questo percorso netto, a parte appunto la prima sconfitta casalinga con la Cremonese, è certamente il merito di Max Allegri, di Tare, dello staff. Perché davvero, insomma, io li ho definiti sin da subito i garanti del nuovo progetto tecnico. Certamente Allegri, io dico sempre, no, che a volte il gioco non è soddisfacente, perché è molto pragmatico, è una squadra che si difende molto bassa, ed evidentemente Allegri ha le sue ragioni, no, conoscendo a fondo le caratteristiche dei giocatori. Ieri sera abbiamo visto, secondo me, un Milan anche diverso, al netto delle difficoltà del Bologna, delle difficoltà difensive ma anche offensive. Però ecco, io credo che vada sottolineato la grande prestazione di una squadra che tra l'altro aveva fuori diversi giocatori, aveva delle assenze importanti, che si è riuscita però a fare la partita. Ecco, questo al di là dei 10 minuti prima iniziali, in cui il Bologna sembrava, no, come sempre, mettere il Milan lì un po' le corde negli ultimi 30 metri difensivi, poi il Milan ha cominciato a trovare, insomma, strade percorribili per fare la partita, certo, per andare subito a far male. Ecco.
E secondo te devi guardare avanti o dietro?
Ah, sì, è vero. No, io credo, allora, io credo che il cuor suo Allegri da sempre, dall'inizio, e credo a maggior ragione, pensi anche a qualcosa in più, cioè pensi a guardarsi avanti. Poi è chiaro che devi buttare acqua sul fuoco, ma credo, non so, la sensazione, io non ho certezza, non ho insider, da Milanello, però io credo che lui, credo che anche i giocatori provi a parlare di una possibilità di
guardare avanti, tu dici,
di guardare avanti. Perché insomma è chiaro, no, cioè, abbiamo visto col Napoli di Conte quanto siano le coppe, quante energie psicofisiche portino via le coppe, poter preparare una partita in 7 giorni anziché in 2 barra 3 è tutta un'altra cosa.
È tutta un'altra cosa. Guido, te lo chiedo anche a te: secondo te deve guardare avanti o guardare dietro il Milan in questo momento? Perché Allegri ieri è stato chiaro: guardiamo dietro, perché insomma ci sono 3 squadre.
No, deve guardare avanti il Milan, nel senso che Allegri guarda sempre avanti, non guarda mai indietro. È chiaro che lui l'obiettivo è la Champions, però, per come Allegri, un allenatore che ha vinto tanti scudetti, è chiaro che se è lì e c'hai l'occasione, ci guarda avanti Allegri. Poi è l'Inter è più forte, questo è un dato di fatto, è più strutturata, però Allegri sul rush finale è una brutta bestia, anche perché non c'ha coppe, quindi insomma Milan arriva in fondo e lui guarda avanti, anche se dice guardiamoci le spalle, perché Inter, Milan e Napoli per la Champions, per me non c'è discussione. Poi se la giocano, se la battono Juve e Roma, l'ultimo posto.
Allora aspetta che arrivo subito, perché c'è anche Lorenzo Di Benedetto della redazione di Tutto Mercato Web, che voglio rigirare anche a lui questa domanda. Lorenzo,
ciao, Lorenzo.
Ci stavamo interrogando.
Ciao,
ben trovato.
Ciao.
Partendo dalle parole, anche c'è Filippo Galli, c'è Guido De Carolis. Ci stavamo interrogando un po' sulle parole di Allegri, no? Ha detto dobbiamo guardare dietro, però
c'è
insomma
Como che ha meno 7.
E insomma a me sembra un po' nascondere la realtà, no? Che dici tu?
Ma non ci crede neanche lui mentre lo dice. assolutamente, ma figuriamoci. No, ma deve guardare avanti il Milan, perché lo deve fare, ha l'obbligo di farlo, perché comunque è una squadra che sta migliorando, che sta crescendo. E poi c'è questo paradosso di questi due attaccanti, e tiro in ballo anche la Juventus, di Nkunku da una parte e David dall'altra, che alla fine sperano i due club che possano essere gli attaccanti che hanno cercato in lungo e in largo sul mercato, ma che poi alla fine non sono riusciti a prendere, perché David ha fatto un gennaio, a parte l'inizio horror contro il Lecce, sì, devastante, perché sono 4 gol in 5 partite nelle ultime 5. E Nkunku è tutto un altro giocatore, cioè ieri al netto del Bologna che da un certo punto della partita in poi si è dimenticato di scendere in campo, però abbiamo visto tutto un altro giocatore, quindi rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione, o che non abbiamo visto nella prima parte della stagione. Quindi avendo questi giocatori, avendo un Rabiot del genere, avendo un Modric che non invecchia mai, avendo comunque Leao e Pulisic che torneranno, Salemakers che tornerà, avendo una partita soltanto da giocare da qui alla fine dell'anno ogni settimana, perché è uscita anche dalla Coppa Italia, il Milan non può far altro che guardare avanti. Quindi io credo che Allegri lo continui a dire, perché deve dirlo,
certo,
però
vabbè, ma mantiene piedi a terra,
peraltro,
no?
Anche in Nkunku, Marco, effettivamente all'inizio di stagione, fino praticamente a gennaio, aveva segnato un gol solo, sì, in Coppa Italia contro il Lecce. È vero che 3 sono stati rigori, ma nelle ultime 6 partite ha fatto comunque 5 gol. Quindi incide anche a livello
realizzativo.
Chiediamo
l'amico Paz se 3 sono i rigori.
Esatto, statistiche completamente opposte, quindi non è neanche
vero,
scontato
segnare. È vero. Filippo, approfitto ancora un attimo, chi ritieni essere in questo momento, in queste 22 risultati utili consecutivi del Milan, il giocatore più determinante, più importante di questo gruppo?
Insomma, tutti gli occhi sono un po' puntati su Modric per quello che ha dimostrato, sì, perché poi non gioca solo di fioretto, non gioca solo quando ha la palla, ma ha dimostrato di stare bene dal punto di vista psicofisico. Ovviamente il fatto, quello che abbiamo detto più volte, di non avere le coppe lo aiuta.
Caduto?
Caduto.
Ecco, vuol dire, no? E quindi assolutamente mi sembra di pensare a lui. Come però allo stesso tempo Rabiot, che è un trascinatore, ma poi anche tutta un po' la fase difensiva, no? Ripeto, io finalmente ieri sera ho visto un Milan che ha voluto anche comandare il gioco, ripeto, l'avete detto anche voi, al netto delle difficoltà del Bologna e di questo davvero Bologna che non stenta a trovare gli standard che ha avuto fino allo scorso anno, no? Fino ad arrivare alla vittoria della Coppa Italia. Però bisogna sottolineare che questo Milan è squadra, è appunto, l'ha detto Allegri all'inizio dell'anno, no? Se noi dovremo prendere pochi gol, dovremo solo soprattutto avere solidità difensiva. La solidità difensiva è stata trovata, i gol subiti se non è la prima, la seconda difesa del campionato, e l'attacco sta segnando, l'avete detto anche voi, con Kunku che sembrava un oggetto misterioso. Io adesso non dico che sapevo, perché assolutamente non mi piace, però avevo parlato con qualcuno che lavora al Chelsea, c'era Maresca con lo staff, qualcuno dello staff, e mi hanno detto che questo è un giocatore forte, valido. Speriamo, insomma, ecco, che poi oltre a qualche gol sul rigore ci faccia qualche gol anche su azione.
Beh, il Chelsea ci aveva investito 60 milioni di euro, non ricordo male, nel 2023 all'Ipsia aveva fatto grandi cose, poi Londra non ha funzionato, un po' gli infortuni, però era un giocatore di cui si parlava molto bene.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Senti Filippo, poi vado anche. Ma invece che idea ti stai facendo di questa crisi del Bologna? Così dopo interroghiamo sia Guido e Lorena, perché Bologna insomma è un momento difficilissimo.
Beh, sì, è un momento difficile, l'ho visto davvero
fragile difensivamente, ho visto senza copertura, l'ho visto lasciare i difensori abbandonati nel nulla contro. È difficile dirlo, come sempre io credo che il più indicato a capire le cose sia paradossalmente proprio italiano, no? A capire che cosa non stia funzionando. È indubbio che la fragilità forse di non riuscire anche a dare una copertura a questa difesa che
è sparito molto alta, completamente al Bologna.
Sì, e concede spazi perché non sa essere proattiva, perché poi per carità non è sbagliato giocare così, però poi devi impedire agli altri di ripartire, devi essere attento quando la palla ce l'hai tu, però solamente in attacco il difensore deve essere pronto al momento di prendere la palla, non fa, invece ogni volta il Milan ripartiva avendo campo e quando corri verso la tua porta che sei un difensore diventa tutto più difficile.
Lorenzo, tu che idea ti stai facendo?
Ma è complicato farsi l'idea, sai, perché non si capisce bene come sia possibile di questa involuzione totale. Poi vi dico che comunque sul mercato non sono arrivati aiuti, anzi, perché secondo me le due operazioni di scambio con Olmo andata alla Juve, João Mario arrivata al Bologna, e con Fabian andata alla Fiorentina e Som arrivato al Bologna, insomma sono operazioni non da Sartori e non da Bologna, perché secondo me sono molto penalizzanti. Vediamo se Italiano riuscirà a trovare il punto di svolta, perché in questo modo vi dico, cioè, un allenatore che fa questa involuzione non arriva nemmeno al termine della stagione.
Infatti è quello. Guarda, io a Guido volevo chiedere proprio questo, che seguo un po' più da vicino il Bologna. Guido, c'è questo rischio? Perché insomma io stavo vedendo, voglio dire, mi sembra che ha vinto da gennaio una partita sola.
Solo il recupero con il Verona.
Insomma, veramente poco.
Il recupero col Verona, sì. No, non c'è il rischio che tagliamo salti, a meno che non faccia più un punto da qui alla fine di febbraio-marzo, però non c'è questo rischio. L'Italiano è ben saldo sulla panchina del Bologna. Il Bologna ha altre problematiche, le problematiche vanno ricercate soprattutto in società. Se tu chiudi un mercato facendo un 15 milioni di attivo, vendendo i due migliori della passata stagione che sono Beukma e Ndoye, prendendo due giocatori Immobile e Bernardeschi a parametro zero, su cui fai una scommessa come di buttarli nella piscina di Cocoon, perché Bologna per tanti è stata sempre una sorta di rigenerazione, come lo è stato per Signori, per Baggio, per Di Vaio, e quindi tu hai puntato su questi due giocatori e nessuno dei due ti è uscito bene come Immobile è andato via. Hai fatto un mercato, di fatto, un mercato...
Come diceva Lorenzo, non è arrivato un aiuuto dal mercato, no, dai, parliamoci chiaro.
Non solo a gennaio,
anche prima, tu dici.
Prima, perché tu hai fatto un mercato, appunto, l'hai chiuso con 15 milioni di euro il mercato. Cioè, tu pensi sempre che Sartori ti vada a pescare due jolly tutti gli anni. Questa non ne ha pescato neanche uno di jolly, perché hai speso 18 milioni per Rowe. E alla fine Rowe non è stato granché, cioè ha dato poco. In difesa l'anno scorso a Beckham e Lukumi non è venuto mai neanche il raffreddore, hanno giocato sempre. Quest'anno Lukumi c'è e non c'è, quell'altro l'hai dato via, i due che ti sono arrivati non ti hanno coperto. Poi c'è un altro problema, che è anche un problema di stipendio interno, perché i giocatori vogliono andare via, cioè perché Fabian va via e Olmo va via, perché al Bologna guadagnano delle cifre basse e altrove prendono di più. Quindi paradossalmente anche il Bologna, che si è dato un tetto dei 2 milioni di euro, se ti dai quel tetto lì rimani sempre una squadra di metà classifica. Io all'inizio dell'anno, se ti ricordi, dissi Bologna sta tra le prime 9, dopo Stefano mi prese in giro quando il Bologna andava bene, ma quella è la dimensione tua, perché se sei arrivato e non investi, come ha fatto l'Atalanta per tanto tempo, poi un anno lo puoi sbagliare, ma lì devi continuare a investire, a mettere sopra. Invece no, ti sei fermato e alla fine ti sei ridimensionato.
Certo. Allora, sto per salutare Filippo Galli, perché mi tengo ancora Guido e Lorenzo, ci sono due approfondimenti da fare. Filippo, ti chiedo solo una cosa velocissima. Sì. Che ne pensi di Vergara? Tu che hai visto tanti giocatori importanti e forti, ti chiedo se può essere una risposta italiana a Yıldız e Nico Paz.
Ma insomma, adesso Nico Paz credo che sia di un livello al momento ancora ancora superiore, di là del rigore sbagliato. E io proprio oggi non parlo nel mio blog rispetto a Vergara, e credo che Vergara sia un giocatore che, come al solito in Italia, viene scoperto perché si è in una situazione di emergenza, no? Però vabbè, sappiamo che è un mantra vecchio questo. Io credo che sia un giocatore che ha grandi qualità, che possa anche essere utile in termini di nazionale, e che sia un giocatore che sa giocare nel traffico, no? Nel traffico quando sei lì in mezzo a delle intuizioni, a tecnica in situazione, a efficacia, e insomma credo che il Napoli, insomma, se lo debba tenere stretto, ecco, l'ha scoperto quasi per caso, se vogliamo, però insomma complimenti al ragazzo, anche perché il suo percorso è stato un percorso che è passato dalla gavetta, no?
Sì.
Quindi complimenti.
Grazie Filippo per essere stato con noi, un abbraccio a Filippo Galli. Ciao, grazie Filippo. Posso rigirare e poi andiamo alla news che hai preso, l'osservazione anche a Lorenzo e Guido. Lorenzo, vengo da te, è esagerato dire che potrebbe essere un talento che abbiamo scoperto per caso? Io mi domando ancora dove stava, chi doveva vedere, perché insomma a me sembra
è un 2003, non è un ragazzino, esatto. 23 anni quest'anno.
Però a me sembra uno bravo, uno forte, cioè tecnicamente, non lo so. Lorenzo, è eccessivo o ci vedi qualcosa di importante anche in chiave nazionale?
Guarda, allora, quando un giocatore fa gol, vuol dire che qualcosa ha, per forza, perché segnare
e poi in quel modo
è la cosa più difficile del mondo. Esatto, cioè ha segnato in Champions League contro il Chelsea, poi ha segnato con la Fiorentina in Serie A, quindi vuol dire che qualcosa c'è assolutamente. Da capire se sarà un fuoco di paglia oppure no, ma questo ce lo dirà soltanto il tempo. Se mi chiedi dove fossero coloro che dovevano guardare, dovevano capire che Vergara era un giocatore da poter utilizzare prima, ti dico che probabilmente era insieme a chi non ha visto che Bartesaghi era meglio di Estupiñán, per dire, prima di spendere 20 milioni per prendere un giocatore che non sta né in cielo né in terra. Quindi bisogna un attimino spingere su questa cosa, perché
sono d'accordo.
Stiamo sempre a dirci, no, che i talenti in Italia non ci sono, ce lo spiegano anche. Ce lo dice anche Fabregas, al quale mi piacerebbe chiedergli se Vergara nel suo Como lo vorrebbe oppure no, e quindi non l'aveva visto neanche lui. E quindi bisogna un attimino far più attenzione, perché i talenti ci sono sempre stati e ci saranno sempre.
Sono d'accordo.
Però prima eravamo più bravi a vederli e adesso non siamo più bravi.
Esatto, infatti la domanda è proprio questo. Guido, un tuo pensiero?
Che sicuramente è nel posto giusto, perché se c'è uno come Conte lo può valorizzare, come è successo già con altri con altri ragazzi. Quindi ci sto Bastoni, ecco, il primo che mi viene in mente, che l'Inter voleva mandare via Conti se Conte si impuntò per tenerlo e l'anno dopo giocava al posto di Godin. Quindi è chiaro che il ragazzo, poi insomma, bisognerà vedere, perché oggi dire più forte Nico Paz, insomma,
no più attimo, forte, io dico una risposta.
No, non mi riferivo a nessuno, dico bisognerà vedere un attimo, perché
sì.
Dice, insomma, vediamo come Nico Paz, lo sai com'è, cioè è un giocatore, ma magari averci Nico Paz per la nazionale. Nico Paz è fortissimo, al netto che forse sui rigori è rivedibile, però per il resto credo che sia un giocatore molto completo.
No, quello che stupisce è la tecnica, cioè questo c'ha tecnica.
La domanda è perché a 23 anni ha 250 minuti in Serie A.
Esatto, e questo è vero.
Anche se non dovrà essere un fenomeno, comunque è un giocatore che ha dimostrato perlomeno di
quello
giocare
quello che diceva prima Lorenzo,
cioè,
possiamo parlare di Palestra, Bertesaghi,
però perlomeno sono più giovani, sono 2005, lui ha già 23 anni e 250 minuti.
È vero.
Però insomma lì dipende anche molto da come vengono fatte le squadre, dai procuratori, perché non giriamoci
troppo
attorno,
anche
sì, assolutamente
le indirizzano i procuratori, e questo, la verità è questa, magari tu non hai un procuratore forte, glamour, che indirizza una squadra e giochi meno, ecco.
Questo da pensare sicuramente.
C'è una news al volo, però la prendiamo al volo?
Sì, sempre sul Napoli, perché di qualche minuto fa, non troppi minuti fa, un comunicato che riguarda Giovanni Di Lorenzo, perché Di Lorenzo si sottoporrà ad operazione chirurgica, anche
Eccolo
se
qua.
Non per il ginocchio, perché infatti nel comunicato azzurro viene scritto che in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dell'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà comporrà nelle prossime ore di intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Quindi non si opera al ginocchio, si opera al piede sinistro, non dovrebbero cambiare troppo i tempi di recupero, si potrebbero però leggermente allungare. Comunque è una situazione da dover monitorare, quindi facciamo un in bocca al lupo al capitano del Napoli.
Approfitto ancora un attimo della presenza di Lorenzo Di Benedetto perché vado su tutto mercato web. Mancini e Cristante molto vicini al rinnovo, naturalmente a Roma ci sono anche tre big in scadenza, quindi operazioni di rinnovo in casa Roma, e si riprendono anche le parole di Beppe Riso di qualche giorno fa, mi sembra proprio all'ultimo giorno di mercato. Lorenzo.
Sì, sì, esatto, sono, insomma, sono due giocatori che presto rinnoveranno il contratto con la Roma, mancano solo le firme, lo ha detto Giuseppe Riso, l'agente di entrambi, sono due giocatori cardine per la Roma e quindi ci mancherebbe altro che non arrivassero le firme, però diciamo che ci stiamo avvicinando, siamo vicinissimi perché ce l'ha detto il procuratore, poi da capire secondo me prima di tutto che cosa succederà con Dybala, ecco, in casa Roma. Io credo che la struttura di Dybala possa essere arrivata al capolinea e vediamo, insomma, se la Roma farà qualcosa di diverso da quella che è questa idea, però non credo ci saranno i margini per una permanenza di Dybala alla Roma alla fine della stagione.
Senti Guido, approfitto prima di salutarti, visto che abbiamo detto che il Milan deve guardare avanti, la zona Champions si ristringe un po', no? Si fa un po' più ristretta. E che c'è la Roma, comunque abbiamo parlato della Roma con Lorenzo, ci ha detto insomma di queste Roma, Juventus e Napoli. Non so se vuoi mettere anche il Como, noi ce l'abbiamo messo perché insomma non è lontano.
Sì, il Como non è lontano, io ce lo metto, però per me i blocchi sono Inter, Milan, Juve, scusate, Inter, Milan, Napoli, e di là l'altro blocco è Juve, Roma, Como.
Cioè, quindi tu dici sì.
Inter, Milan e Napoli in Champions ci vanno.
Ok.
Quelle tre arrivano. Le altre tre si giocano il posto.
Quindi tu dici Juve, Roma e Como si giocano un posto.
Un posto.
E chi
me
vedi in vantaggio, però, se dovessi fare così, non dico un pronostico, ma considerando le prestazioni, e le squadre, gli allenatori?
È dura, però io dico alla fine dico la Juve, perché è vero che la Roma quando gioca gioca, però c'ha troppi blackout, 8 partite, 8 mi sembra che ne abbia già perso.
8 sconfitte, sì, di cui 7 per 1-0.
7 per 1-0. Il Como mi ricorda molto il Bologna di Motta. Quello è molto simile, quel tipo di abbrivio ha preso l'annata del Como e quindi potrebbe anche arrivare il Como.
Lorenzo,
facciamo un 40-30-20, dai, 40 la Juve, 30-30.
Lorenzo, 30. Chiedo anche a te, tra l'altro tu hai riconosciuto anche l'importanza del mercato della Roma dando un 7 in pagella proprio al pagellone della chiusura del mercato, che idea ti stai facendo di questa zona Champions che si sta restringendo un po', no?
Sì, io non sono d'accordo solo sul Napoli, perché io il Napoli lo vedo male e soprattutto non vedo un Napoli che recupererà giocatori in maniera rapida. Anzi, ne ha perso un altro, perché ha perso Di Lorenzo, scelta giustissima del Napoli di far operare per un altro problema, visto che comunque ha preso la palla al balzo dell'infortunio al ginocchio. Però lo vedo proprio male il Napoli, perché comunque si aggiungeranno partite, è vero che non ci sarà più la Champions e questo sarà un vantaggio, però non rientrano i giocatori e quindi questo può essere un problema. Io vedo, se devo farti la mia griglia, io ti dico Inter-Milan sicure, poi ti dico Juve-Roma e il Napoli fuori. Secondo me può andare anche in questo modo, poi è chiaro.
Beh, certo che potrebbe andare, insomma. Ci potrebbe stare, Lorenzo, perché il Napoli sta in difficoltà in questo momento. Però vediamo, adesso è bello perché sono tutte lì, quindi è difficile proprio fare...
Mucchio selvaggio.
In questo momento sono d'accordo con Lorenzo quando dice che il Napoli dà meno garanzie. Ecco, diciamo così, ad oggi. Meno garanzie, ad oggi. Però poi vediamo, insomma, perché ci sono ancora tante partite e tanti scontri anche diretti da valutare. Va bene. Guido, qualcuno ci scrive, De Carolis, per il Bologna vale lo stesso discorso della Lazio. Signori Presidente, tirate fuori i soldi.
Sì, hai capito? Per il Bologna vale lo stesso discorso della Lazio.
Tirate fuori i soldi. Diglielo tu.
Io l'ho detto. Cioè, se chiudi a più 15 milioni il mercato, è chiaro che poi lo paghi sul campo. cioè perché non poi non prendiamoci in giro, dai, le idee, le cose, dai, ci vogliono i giocatori, e i giocatori buoni, sì, uno lo puoi pescare, ma insomma, se lo vuoi andare a prendere, perché Castro non l'hai pagato tantissimo, alla fine l'hai pagato 14 milioni per tutta. Però non è che poi ti vengono sempre le notte con i fichi.
Esatto, ecco. Esatto, è vero. Guido, grazie, buon lavoro, grazie, a presto.
Ciao Guido.
Lorenzo, senti, nel salutarti ti coinvolgo anche a te sulla polemica che sta venendo fuori sulla decisione presa nei confronti della curva dell'Inter, insomma, che secondo molti è stata diversa rispetto a quella che è stata attuata per le altre tifosi. Tu che idea ti hai in merito?
Sono d'accordo che è stata una sanzione troppo leggera, secondo me, per l'Inter, per quello che è successo. Perché al netto dei 50.000 euro che valgono come una colazione al bar per noi, per una società come l'Inter, per il resto ti dico che sono due pesi e due misure, assolutamente. Perché sono state punite con lo stop alle trasferte fino a fine anno, è veramente una quantità di tempo infinita. Delle società i cui tifosi si sono ritrovati, picchiati, insomma, hanno dato vita a scene inenarrabili in autostrada, neanche allo stadio. Invece chi ha avuto un tifoso che ha tirato un petardo a due metri da un giocatore, l'ha fatto sanguinare anche tre partite, e poi chi si è visto si è visto. Ma mi piacciono tanto, nel senso, come battuta, le motivazioni, no? Perché i giocatori dell'Inter sulla multa dei 50.000 euro sono stati pronti praticamente ad andare a soccorrere Audero, e si sono dissociati da quello che ha fatto il tifoso. Sì. Che dovevano fare? Dovevano andare dall'altra parte e lasciare Audero, che tra l'altro due anni fa giocava con loro, e lasciarlo lì per terra senza far niente? Sì. Oppure dovevano dire al tifoso: bravo, hai fatto bene, e allora a quel punto sarebbe stata maggiore la
sanzione,
insomma, l'ammenda, la sanzione. O la diffida sarebbe diventata una squalifica. Io rimango abbastanza basito, poi ci si mette dentro anche che Marotta è stato bravo a dissociarsi anche lui subito e a prendere posizione in sfavore del tifoso che aveva tirato il petardo. Va bene, allora vale tutto. Cioè, se qualcuno si aspettava che il presidente dell'Inter andasse davanti alle televisioni a dire: guarda, sì, io sto con il tifoso, ha fatto bene a tirare il petardo, e ai giocatori dell'Inter a dire: no, guarda, noi Audero ti lasciamo per terra, andiamo dall'altra parte, mi sembra di raccontare una barzelletta. Cioè, cosa dovevano fare? Però si deve pagare, come doveva pagare la Cremonese, secondo me, che ha fatto entrare il petardo come se niente fosse, magari a qualche famiglia con i bambini ha tolto il tappino della bottiglietta da mezzo litro. Doveva pagare anche la Cremonese, doveva pagare molto di più l'Inter, perché dici: cosa c'entra l'Inter? C'entra l'Inter, perché cosa c'entrano la Fiorentina, la Roma, il Napoli e la Lazio se i tifosi si danno appuntamento sulla 1 e cominciano a picchiarsi? Cosa c'entrano? Niente. Però se loro sono state punite in questo modo per 50 imbecilli che sono andati in autostrada a picchiarsi, e devono pagare le società e anche tutti i tifosi che non hanno mai fatto niente, perché in quella nella trasferta della Fiorentina, per esempio, di Bologna, mentre in 50 erano a picchiarsi, in 2500 erano al Dall'Ara, e quindi perché devi penalizzare quei 2500 tifosi che vanno a vedere tranquillamente la loro squadra e che a primavera vanno a fare la scampagnata, a mangiare qualcosa fuori e a vedere la partita? Secondo me è una cosa assolutamente senza senso.
Beh, condivisibile questo ragionamento, e poi vabbè, chi non è d'accordo giustamente può esprimere anche il suo pensiero, ci mancherebbe. Grazie Lorenzo, buon lavoro, a domani. Grazie ancora, ragazzi, Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, ritorniamo tra pochissimo con altri ospiti, ci concentriamo ancora su questa corsa Champions e poi anche all'analisi di altro.